Tuffiamoci quindi nella parola di Dio. La ricerca del versetto questa mattina non è particolarmente problematica in quanto siamo nel libro della Genesi. Quindi siamo al capitolo 9 del libro della Genesi, quindi non dovrebbe essere difficile individuarlo. Si tratta di un passaggio, lo so cosa mi state per dire, un passaggio noto, ma da questo passaggio noto estrapoleremo un concetto che magari non è così scontato e comunque un concetto che credo oggi meriti di essere approfondito. Allora, Genesi capitolo 9, vogliamo leggere insieme dal versetto 18, Genesi 9, dal versetto 18. Ci siamo? Belli pimpanti? Come prima? Poi il caffè è stato distribuito, quindi penso che un minimo di caffeina ci ha aiutato, ci stia aiutando. Dice così: i figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. A dirlo. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. Disse ancora: benedetto sia il Signore, Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda a Jafet e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo. Ora, il versetto che desidero sottoporre alla vostra attenzione è il versetto 23, dove in pratica ci viene detto che Sem e Jafet prendono il mantello di Noè e insieme camminano all'indietro per non vedere e quindi coprono il loro papà, lo fanno insieme. E quindi il termine, in realtà si tratta di un avverbio, ma non siamo troppo tecnici oggi, il termine sul quale vi propongo di riflettere insieme questa mattina è proprio il termine insieme, congiuntamente, unitamente. Sem e Jafet, a differenza di Cam, che agisce distinto, che agisce senza consultarsi con nessuno. E c'è da pensare anche una cosa, cioè che cosa era appena successo? Cioè era appena successo che loro otto erano, Noè, sua moglie, loro tre, le loro rispettive mogli, erano stati risparmiati dal diluvio, cosiddetto diluvio universale. Dio aveva parlato a loro all'uscita dell'arca, dopo più o meno un anno di tempo da quando il diluvio è iniziato, e aveva detto loro: io vi faccio una promessa, metterò di tanto in tanto delle nuvole nel cielo, si vedrà un arcobaleno e questo arcobaleno vi ricorderà la mia scelta di non più proporre un diluvio per risolvere dei problemi. Secondo alcune stime, ne parlavamo qualche culto fa, possono essere morte alcuni miliardi di persone a causa del diluvio. E questi sono stati risparmiati. E uscendo dall'arca, poco tempo dopo l'uscita dall'arca e dopo averla scampata bella, Cam si muove in un modo un po' strano. E non dimentichiamo che loro sono stati salvati per la giustizia attribuita a Noè. Okay? Loro facevano parte della famiglia, quindi è Noè che si è distinto per la sua giustizia. Ma Sem e Jafet fanno lo stesso ragionamento e insieme si comportano di conseguenza, come onorando il loro padre. E quindi onorando il loro padre facendo la volontà di Dio, piacendo a Dio nella loro azione, nella loro umiltà, in piena sintonia quindi con il volere del padre. Ora, di che cosa parleremo oggi quindi? Parleremo dell'importanza di essere uniti e di agire di concerto, di agire tutti insieme, tra fratelli naturalmente, ma anche nella coppia, l'unità della coppia. Parleremo anche dell'unità della famiglia, insieme, essere insieme, quanto è importante essere insieme. E il nostro essere insieme, come figli di Dio, come figlie di Dio, risulta possibile grazie al fatto che possiamo sperimentare un'altra unione. E l'altra unione che possiamo sperimentare è quella con Dio. Possiamo avere comunione con Dio. Possiamo essere insieme a Dio. Come? Attraverso la preghiera e naturalmente anche attraverso la lettura della parola. Leggendo la parola, noi siamo insieme a Dio. Pregando, noi siamo insieme a Dio. E quindi di questo vogliamo parlare. Naturalmente dobbiamo anche essere consapevoli che dobbiamo gestire con saggezza il nostro frequentare e quindi il nostro essere insieme anche talvolta a persone che non sono credenti o che non sono ancora credenti. E ci capita di essere insieme a queste persone, magari a causa dello sport che pratichiamo, magari a causa del hobby che pratichiamo, magari a causa del lavoro che abbiamo. E di questo dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo usare saggezza nel rapportarci alle persone non credenti o non ancora credenti, vogliamo vederli da questa prospettiva. Nella consapevolezza che poi c'è un altro gruppo di persone della quale la Bibbia parla, e questo gruppo di persone sono coloro che insieme, e magari anche volentieri, si schierano contro Dio, che sono senza Dio, che non prendono in considerazione l'esistenza di Dio e che addirittura scherniscono coloro che credono in Dio. E schierandosi contro Dio, in qualche modo si schierano anche contro i figli di Dio, e questo magari talvolta l'abbiamo sperimentato. Oggi il titolo del messaggio è questo: insieme a Lui, insieme tra di noi. E perché è importante essere insieme tra di noi? Perché la Chiesa contemporanea, sto parlando in senso lato, non sto parlando di noi, che però facciamo parte della Chiesa contemporanea in qualche modo, ma in senso molto lato, la Chiesa contemporanea deve fare i conti con un crescente individualismo, lo dobbiamo ammettere. Individualismo, che cos'è? Beh, la soddisfazione dei nostri bisogni. Molto più spesso di qualche anno fa, forse, quando ci siamo convertiti, assistiamo a questo bisogno di soddisfare i propri bisogni. Vengo, mi interesso di Dio a condizione che Dio mi dia qualcosa in cambio, se no mi interessa già meno. Questo è individualismo, pensare a noi prima di ogni altra cosa. E la Chiesa effettivamente è composta anche da persone che fanno un po' fatica da questo punto di vista. Poi c'è una maggiore e crescente volontà di indipendenza. Indipendenza. C'è scarsa propensione a quella che potremmo definire una sana sottomissione reciproca. Perché qui non c'è nessuno che deve essere sopra gli altri o che deve sovrastare gli altri. Ma la parola di Dio ci fa capire che dovremmo sottometterci vicendevolmente. Siamo d'accordo? E da questo punto di vista spesso noto una certa volontà di essere indipendenti, di poter fare un po' quello che ci pare, quando ci pare. E infine c'è anche una desolante tendenza all'isolamento. Quando non va, molti credenti molti figli di Dio, molte figlie di Dio, invece di parlarne con qualcun altro, invece di trovare consolazione nel cementare ancor di più la nostra unione, il nostro essere insieme tra di noi e con Dio, molti fuggono, si chiudono a riccio. Magari per un tempo non frequentano le riunioni di culto, e non lo sto dicendo per puntare il dito, lo sto dicendo perché è sbagliato. È sbagliato fare questo, perché ci indebolisce ancora di più. La parola di Dio ci esorta dalla Genesi all'Apocalisse ad essere uno, ad essere insieme, ad essere uniti. Il volere di Dio per noi è che noi, Suoi discepoli, cellule viventi della Chiesa, cellule viventi del corpo di Cristo, si sia interdipendenti. Il Signore ha voluto così. Il Signore ha voluto che ognuno di noi sia interdipendente con gli altri. Interdipendenti, tolleranti, consapevoli dei nostri pregi, dei nostri difetti, consapevoli delle nostre capacità e dei nostri limiti. Perché ognuno di noi ha doni e caratteristiche differenti. Siamo d'accordo? Ok. Il Signore vorrebbe che noi fossimo pronti al perdono, orientati sempre al gioco di squadra, disponibili, pronti ad apprezzare e a incoraggiare. Prima Corinzi capitolo 1 versetto 10 dice: ora fratelli, dice l'apostolo Paolo, io vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Ok? Nel senso, non che dobbiamo pensare tutti una cosa sola, ma da un punto di vista spirituale che possiamo essere uniti, consapevoli che stiamo facendo un qualcosa insieme, che siamo agli occhi di Dio una squadra, che siamo agli occhi di Dio tutti quanti sulla stessa barca. Siete contenti di essere su questa barca? Yes! Sapete perché? Perché insieme noi, dico una cosa scontata, ma è vero, insieme noi valiamo molto di più della somma del valore di ogni singolo individuo. Insieme valiamo di più, c'è un effetto sinergico. E quindi valiamo di più di quanto vale una singola persona messa con un'altra persona. E in più, da soli, magari si va più veloce. Magari. Ma in due, o tre, o quattro, o cinque, o dieci, si va più lontano. Si va più lontano. Ecclesiaste 4, non c'è bisogno che lo prendiate, è un capitolo proprio dedicato a questo concetto. E l'Ecclesiaste a un certo punto che cosa dice? Dice: due valgono più di uno solo. Vero? Valgono più di uno solo. Se uno cadesse, l'altro lo rialzerebbe. Guai a chi cade se non c'è qualcuno che lo rialzi. Se due dormissero insieme, si riscalderebbero vicendevolmente. Non entro nei dettagli di questo discorso, che magari qualcuno subito comincia già a fantasticare. Riscalderebbero, in senso proprio... Vabbè, lasciamo stare. Comunque, si riscalderebbero. Se qualcuno tentasse di sopraffarci, dice l'Ecclesiaste, in due gli terremmo testa. Dice l'Ecclesiaste. E poi va avanti e passa al concetto successivo e dice: una corda a tre capi, che simboleggia completezza e perfezione, non si rompe facilmente. E quando questa corda a tre capi sottintende Padre, Figlio e Spirito Santo, è chiaro che non si rompe facilmente, nel senso che non si rompe proprio. Una corda a tre capi, naturalmente questa corda a tre capi può anche simboleggiare l'unione matrimoniale insieme con Cristo. Vedete di nuovo questo tema dell'unione, dell'essere insieme. Siete contenti di aver bisogno gli uni degli altri? Talvolta sì, talvolta meno, ma ci arriviamo fra un attimo. La Chiesa è pensata per essere un organismo vivente, simile a un corpo umano, il cui capo naturalmente è Cristo, e le cellule siamo noi, i credenti, i veri credenti. Facciamo un piccolo esempio pratico. Immaginiamo che questa mia mano sia la nostra chiesa locale. Immaginiamo che il mio pollice sia lo staff pastorale, per dir qualcosa. Piccolino, quindi vogliamo essere umili. Immaginiamo che le altre quattro dita siano, rappresentino tutti gli altri. E immaginiamo che questa mano abbia un compito da svolgere, quello di afferrare una penna e di apporre una firma. Allora, casualmente ho una penna. O casualmente ho un blocco. Casualmente possiamo fare un esperimento. Allora, ipotizziamo che lo staff pastorale collabori con dei membri un po' recalcitranti, non è il nostro caso. Allora, già per prendere la penna diventa difficile, l'ho presa infatti al contrario. Ok? Adesso si tratta di fare la firma, così. Non viene troppo bene. Immaginiamo, vogliamo essere ottimisti, che due dita vogliono collaborare, quindi il mignolo e l'anulare. Allora, a firma viene poco migliore di quell'altra. Ma ipotizziamo invece che tutti quanti si voglia collaborare, tutte le dita. E sto per farvi vedere come la firma rimanga uguale. No! No, perché io scrivo male, ma non è lì il problema. Guardate, tutte le dita messe insieme. Grande? E uno dice, effettivamente, poca differenza. Fa niente, è la mia firma. È la mia firma. Passato il concetto? Penso proprio di sì. Senza uno sforzo congiunto non si va da nessuna parte. Senza uno sforzo congiunto e coordinato non andiamo da nessuna parte. Questo nonostante i nostri difetti. Siamo consapevoli di avere dei difetti? Quanti pensano di averne più degli altri? No, sto scherzando. Era una domanda a trabocchetto. Tutti noi abbiamo delle mancanze, tutti abbiamo dei difetti, tutti noi viviamo delle contraddizioni. Talvolta sdoganiamo una cosa che riguarda qualcun altro, poi per quanto riguarda noi cambiano un po' le cose. Ma abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Naturalmente meglio se tra credenti. Ma il Signore è in grado di correggerci anche attraverso delle persone non credenti. Lui è in grado di operare attraverso chiunque. Ma abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di nostro marito. Abbiamo bisogno di nostra moglie. Abbiamo bisogno di nostro padre, di nostra madre, dei nostri figli. Abbiamo bisogno dei membri della nostra famiglia. Abbiamo bisogno dei membri di questa Chiesa. Ne abbiamo bisogno. Che ci piaccia o no, ne abbiamo bisogno. E oggi per illustrare ancora meglio questo concetto, ho trovato un filmatino breve, 2 minuti e mezzo, poco più, che volevo mostrarvi. Di cosa si tratta? Per illustrare meglio il concetto di collaborazione e di unione, in questo filmato troviamo riportato un esperimento che è stato svolto da un appassionato di animali, nello specifico da un appassionato di elefanti. E questo appassionato ha voluto verificare se due elefanti siano in grado, in caso di necessità, di imparare a collaborare. Ok? E la necessità in che cosa consisteva? Beh, chiaramente bisognava trovare qualcosa che avesse a che fare con il cibo. E quindi, che cosa hanno pensato? Hanno pensato di mettere due secchi contenenti dei semi di girasole. Allora, la spiegazione in lingua inglese, poi magari intanto che parlo, al limite ti chiedo di stoppare un attimo, però siccome va veloce permettetemi di dirvi questo. Allora, perché potessero collaborare, hanno messo una corda, c'era una tavola contenente questi due secchi, distante dai degli elefanti, e c'era una corda che si incastrava in questa tavola che si può muovere con delle ruote, e in pratica l'esercizio funzionava nel momento in cui i due elefanti avevano capito che dovevano tirare tutte e due la corda. Se tirava uno solo, la corda faceva il giro, semi di girasole, good night. Ok? Questo è un po' il concetto. Possiamo andare avanti? Allora cominciamo.
The elephants need to be able to pull the table closer to gain access to the sunflower seeds.
Ecco, devono far venire la tavola
and
più
they
vicino.
Need the rope to do that.
E hanno bisogno della corda.
But if only one of them pulls the rope, the table
se solo uno la tira,
and they both go hungry.
Rimangono tutti e due senza mangiare.
So can two elephants figure out they need to work together to
possono
solve
quindi
a brand
riuscire
new
a capire che devono collaborare per riuscire a questo intento?
They don't get it first time.
Non lo capiscono subito. Ma hanno un cervello di 4 kg e quindi cominceranno a farlo andare.
The first thing I think that they learn, and there has to be some learning involved in this, is a task.
La cosa che imparano per prima,
the first thing is that they've learned that their partner needs to be there.
Capiscono che l'altro deve essere lì, anche lui. E non solo deve essere lì, ma deve fare qualcosa. Dopo tre tentativi, gli elefanti ce la fanno. Ma Josh vuole sapere una cosa: se hanno capito il concetto che ci sta là di dietro. E quindi bloccano un elefante, mandano l'altro per vedere se lo aspetta. Guardate. Adesso mollano anche il secondo. E l'altro è fermo, lì. Non fa nulla.
After eight years
dopo otto anni di studi,
elephants,
questo studioso diceva: io pensavo che ci avrebbero potuto farcela. E adesso ho la prova.
E questo
dimostra quanto siano intelligenti e quanto siano capaci di adattarsi.
It's incredible to prove that animals are smart enough to cooperate.
È incredibile notare come gli animali siano così intelligenti da poter loro, gli animali, dico, cooperare insieme. E se ci riescono gli elefanti, che dite? Non c'è ragione di pensare che non ci si possa riuscire anche noi. Quanti sono d'accordo? È vero però che tra esseri umani le cose cambiano un pochino, perché le cose sono un po' più complicate a causa, ad esempio, del nostro egoismo, a causa talvolta della gelosia e dell'invidia che c'è tra di noi. E spesso questa gelosia, questa invidia viene dalla nostra scarsa autostima. Non abbiamo un'opinione sobria di noi stessi e non avendo un'opinione sobria di noi stessi cominciamo ad invidiare e ad essere gelosi degli altri. Talvolta il problema tra esseri umani riguarda le offese che ci rechiamo, volontarie ma anche involontarie. Spesso queste offese hanno a che fare con una difficoltà nel comunicare. Io vi posso dire questo, mi capita spesso di, a parte di sperimentarlo io in prima persona, ma mi capita spesso di sentire di situazioni, poi in tanti anni di servizio, capita spesso di sentire che si siano creati dei problemi e delle tensioni tra questa e quell'altra persona. Però mi rendo conto di come talvolta tutto sia riconducibile a una mancata capacità di comunicare. Di comunicare pacatamente, di comunicare obiettivamente, di dire all'altro: guarda, questo è quello che io ho vissuto, quello che io ho provato. Te lo dico senza volerti accusare e dirti che sei l'ultimo degli imbecilli, perché questo non aiuta nella conversazione. E abbiamo bisogno, con l'aiuto di Dio, di lavorare un attimino in quello che è la nostra capacità di comunicare come la Bibbia ci insegna. Altrimenti è chiaro che si creano dei problemi. Altri ostacoli riguardanti gli esseri umani hanno a che fare con l'orgoglio e anche con due estremi. Ci sono le persone che sono, diciamo, da un estremo e quindi manie di perfezionismo da una parte, quindi i precisini o le precisine, che tutto deve essere fatto in un certo modo, e dall'altra parte, dalla parte opposta, i, diciamo così, più superficialotti, quelli che va bene un pochino tutto quanto. E mettere a collaborare un perfezionista con qualcuno che è superficiale è un... Ma è possibile, è un'impresa, ma è possibile con l'aiuto di Dio. Perché? Perché Dio vuole che siamo uniti nelle nostre diversità. Lo ha voluto Lui, lo ha stabilito Lui. E quindi come risolviamo i problemi che abbiamo appena menzionato? Beh, sicuramente preoccupandoci di stabilire una buona connessione con colui che può e vuole aiutarci ad affrontare e a superare con maturità tutte queste difficoltà. Quindi la connessione principale che deve funzionare bene è quella con Dio, individualmente da prima, e poi il suo aiuto ci permetterà di far fronte a quelli che sono i difetti e le mancanze degli altri. Biblicamente parlando, in realtà, il Signore ci dice di non essere troppo svelti nel notare il difetto dell'altro, ma piuttosto ci esorta a guardare a noi stessi, continuamente a guardare a noi stessi. E infatti vorrei prendere con voi, e poi terminiamo, Salmi 139. Salmi 139, un bellissimo salmo di Davide, che inizia con queste parole. Dice così: Signore, non so se ce l'avete, vi lascio il tempo di trovarlo, Salmi 139, dice: Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci, Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, Tu comprendi da lontano il mio pensiero, Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poi dice al versetto 4, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che Tu, Signore, già la conosci appieno. Cioè, Davide ha realizzato questo. Questo è il Dio che serviamo. Cioè, Lui conosce ogni cosa. Ancor prima che noi andiamo verso di Lui, Lui sa già che cosa stiamo per dirgli. E poi continua dicendo: la mia parola non è ancora sulla lingua, che Tu già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la Tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal Tuo spirito? Dove fuggirò dalla Tua presenza? Impossibile. Dio ci conosce intimamente, ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Ed è impossibile fuggire dalla Sua presenza. E talvolta noi vorremmo fuggire dalla Sua presenza quando le combiniamo un po' sbagliate. Ma è impossibile fuggire dalla Sua presenza. Poi, sempre nel Salmo 139, voglio proporvi di leggere solo il versetto 14, che dice: Io Ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le Tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Siamo consapevoli di essere stati fatti in modo stupendo? Magari se abbiamo una bassa autostima, Questo è quello che il Signore pensa di noi. Siamo stati fatti in modo stupendo, non solo nel nostro corpo, ma in ognuna delle caratteristiche. Dio ci ha fatti in modo stupendo. Ciascuno di noi brilla ai suoi occhi in modo diverso, ma Lui ha provveduto a ciascuno di noi dei doni specifici, delle capacità specifiche, che magari sono ancora dormienti, ma sono lì, sono stati posti dentro di noi. Quanti sono d'accordo? E poi il versetto 16 dice: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Questo l'ho messo, una nota mesta, no. Questo versetto in pratica dice che la nostra vita ha una data di scadenza. E questa data di scadenza noi non sappiamo quando è. Però qui dice chiaramente che i nostri giorni sono scritti. E sono stati scritti ancora prima che noi nascessimo. Quindi siamo nelle mani di Dio. Vorremmo tanto poter aumentare un attimino la data di scadenza, ma non la conosciamo. E infine versetto 23, versetti 23 e 24 dice: esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua, non equa, ingiusta, da idolatra. Vedi se in me c'è una qualche problematica riguardante la mia santità, riguardante il mio servizio, riguardante la mia fede in te. E poi dice: guidami per la via eterna. Vedi se c'è in me qualcosa che non va. Signore, te lo chiedo io perché ho capito che c'è qualcosa che non va. Vedi? E quando l'hai scoperto e l'hai evidenziato e me lo hai fatto comprendere, ti prego, aiutami, guidami per la via eterna. Per la tua grazia, guidami per la via eterna. Ossia, aiutami a fare la tua volontà, che in sintesi contempla solo due cose: interagire con Lui, interagire tra di noi. Essere uniti a Lui, essere uniti tra di noi. E infatti che cosa disse Gesù nella preghiera sacerdotale al Padre? Lui disse che noi si potesse essere uno, che loro siano uno, come io e te, si rivolgeva al Padre, siamo uno. Questa è la preghiera di Gesù. Quindi nel momento in cui noi facciamo qualsiasi cosa per isolarci dagli altri, a ragione o a torto, poco importa, nel momento in cui noi lo facciamo, resistiamo alla preghiera del Maestro, il quale ha detto: Padre, che loro siano uno come noi siamo uno, che siano uniti, che siano uno. Certo, e sto concludendo, nella Chiesa, lo devo ammettere, lo dico chiaramente, senza accusare nessuno, e naturalmente parlando in senso molto lato, nella Chiesa dobbiamo fare i conti con determinate categorie di persone. Ad esempio, esclusi presenti sempre, ad esempio, coloro che pensano di essere già arrivati, coloro che sono troppo avanti nella conoscenza di Dio e della sua parola. E questo genere di persone chiaramente fatica a inserirsi in un contesto ecclesiastico, perché appunto sono troppo avanti e quindi faticano un pochino a sottomettersi a qualcuno, dove, non dimentichiamo una cosa, la sottomissione è reciproca. Non è che io sono qui a dire: ah no, ma i pastori sono quelli ai quali bisogna sottomettersi. No, 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 no. I pastori devono a loro volta sottomettersi quando il Signore si serve di altre persone per comunicare loro delle cose verissime che devono essere accettate, che possono essere condivise, sulle quali si può essere d'accordo o meno, ma comunque la sottomissione è sempre reciproca. E quindi ci sono queste persone che pensano di aver capito tutto loro e che difficilmente riescono poi a dare una mano in una chiesa. Poi c'è un'altra categoria di persone che riguarda quelli che hanno una miriade di impegni, tanti impegni, troppi impegni, talmente tanti impegni da far molta fatica a rendersi disponibili. Anche questo è un fatto, non sto dicendo che sia sempre un discorso di pigrizia nei confronti del servizio in chiesa, talvolta l'attività professionale, i problemi in famiglia e tante altre cose possono poi portare a questo stato di cose, ma anche questo non aiuta. E infine abbiamo l'ultima categoria, sono le persone che sono un po' in affanno a causa di molteplici problemi personali, familiari, lavorativi, economici, a causa delle circostanze avverse. E allora che succede? Succede che poi per portare avanti l'opera della Chiesa locale si fa fatica, diventa un po' complicato. E quindi questa mattina il Signore vuole ricordarci una cosa, vuole ricordarci che Lui rimane il capo della Chiesa. Gesù è il capo della Chiesa, di ogni Chiesa e anche di ogni Chiesa locale. Lui è il capo della Chiesa ed è quindi su di Lui che noi vogliamo naturalmente gettare insieme ogni peso ed è su di Lui che vogliamo riporre, a Lui meglio, vogliamo riporre ogni nostra speranza, ogni nostro sogno, ogni nostro desiderio, ogni nostro bisogno. E anche questo lo vogliamo fare insieme, perché questa è la parola chiave della predicazione di oggi. Magari questo filmato che vi ho mostrato riguardante gli elefanti è la cosa che vi rimarrà più impressa. Dopo tutto quello che ho detto. Scherzo. Saranno gli elefanti perché è un dato di fatto che si ricorda di più quello che si vede rispetto a quello che viene detto. Viva gli elefanti! Ma la cosa importante che riteniate è che abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di essere insieme. E quindi facciamo del nostro meglio per quello che ci è possibile per essere insieme, per stare insieme, per cercarci e per sopportarci vicendevolmente. Con i nostri difetti, ma anche con i nostri pregi. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti rendo grazie per questa giornata, ti rendo grazie, Signore, per questa parola, ti rendo grazie, Signore, per la tua presenza tra di noi e perché, Signore, in questo giorno hai voluto sicuramente ricordarci qualcosa di molto importante. E noi riconosciamo di aver bisogno del tuo aiuto per riuscire ad essere uniti, ad essere uno come tu sei uno con il Padre. E oggi, Signore, veniamo a te con i nostri mille difetti, con le nostre difficoltà oggettive. Veniamo a te riconoscendo il bisogno che abbiamo del tuo aiuto, riconoscendo come l'autore del Salmo 139 che abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo intervento soprannaturale. Quindi grazie, Signore, per come ci aiuti a incontrarci, a frequentarci, a stare insieme, a condividere gioie e dolori, momenti facili e momenti difficili. Grazie, Signore, per questo giorno, grazie per la tua parola e grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.